Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
A 2 mesi e mezzo dalle elezioni europee, la situazione della politica italiana appare ancora più caotica del solito. Nessun partito ha infatti comunicato ufficialmente le sue candidature nelle liste, elemento fondamentale in una elezione con il proporzionale puro e il voto di preferenza. Inoltre, né Meloni né Schlein hanno ancora deciso se utilizzare il proprio nome e il proprio volto per provare a trainare Fratelli d'Italia e il Partito Democratico con candidature civetta. Nessuna delle due, infatti, andrebbe realmente in Europa. Questo stallo è legato a doppio filo all'erratico andamento delle elezioni regionali che accompagnano la corsa alle europee dell'8 e del 9 giugno. Dopo la Sardegna e l'Abruzzo, il centrosinistra e il centrodestra possono avere entrambe ragioni di soddisfazione. In Sardegna ha vinto Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle, strappando una regione precedentemente governata dalla destra dopo quasi 10 anni in cui ciò non accadeva. Il successo di Todde è prima di tutto un'affermazione personale. Le liste del centrodestra avevano infatti raggiunto quasi il 50%. Ma una parte di voto disgiunto e una significativa indicazione di voto alla sola candidata presidente dell'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno portato a un successo che acquisisce un valore nazionale soprattutto per responsabilità di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha infatti imposto un cambio di candidato alla sua coalizione e ha scelto un suo fedelissimo, Paolo Truzzu, che si è dimostrato assai più debole rispetto alle previsioni della vigilia, in particolare a Cagliari, città di cui è sindaco, dove ha incassato un meno 20 rispetto a Todde. Il campo largo si è avvicinato alle elezioni abruzzesi convinto di potersi ripetere, anche grazie alla scelta di costruire un'alleanza larghissima dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva a supporto del rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. E invece, in questo caso, non c'è stata alcuna sorpresa. Ha vinto il presidente uscente, Marco Marsilio, un altro fedelissimo di Meloni, con il 53,5% dei consensi. Le elezioni abruzzesi consegnano altri due elementi molto interessanti. Il campo largo, inteso come mera somma algebrica di liste, non è sufficiente a vincere. In Abruzzo non è previsto il voto disgiunto e questo ha favorito la coalizione con le liste più forti, ossia il centrodestra, ciò che in Sardegna non era invece bastato. Le elezioni regionali in Basilicata del 21 aprile diventano quindi una sorta di gara 3, una partita in cui chi vince spera di ottenere un significativo traino psicologico prima degli ultimi 45 giorni di campagna elettorale per le europee. La piccola regione del Sud Italia si sta rivelando una sorta di camera di compensazione degli apprendimenti dei partiti dopo le elezioni in Sardegna e in Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle, reduce da 2 risultati modesti, citazione del suo presidente Giuseppe Conte, nelle precedenti regionali, ha chiesto e ottenuto di escludere Azione e Italia Viva dalla coalizione di centrosinistra e così i partiti di Calenda e Renzi correranno direttamente col centrodestra, guidato dall'uscente Vito Bardi, Forza Italia. Inoltre, grazie a un gioco di veti incrociati, Conte ha imposto al PD di abbandonare la candidatura di Angelo Chiorazzo, precedentemente indicato dalla regione regionale del partito di Schlein, e di convergere direttamente sul nome dello stesso Partito Democratico, il presidente della provincia di Matera, Piero Marrese. In Basilicata si è dunque ricomposto il modello Sardegna nel centro-sinistra, ma con una legge elettorale simile a quella abruzzese, senza cioè il voto disgiunto. Basterà vincere le elezioni? Lo scopriremo fra circa un mese. A livello nazionale, infine, stiamo assistendo a un declino molto rapido di Matteo Salvini. I disastrosi risultati della Lega in Sardegna e ancora di più in Abruzzo, dove il suo partito ha perso 120.000 voti rispetto a 5 anni fa, e la sconfitta senza appello nella battaglia sul terzo mandato per i presidenti di regione fanno sembrare sempre più incerta la sua posizione come leader della Lega. Lui ne sembra consapevole e infatti ha provato a spedire Zaia a fine corsa in Veneto, ma dotato ancora di un grande consenso in Europa. Zaia ha rifiutato e sembra voler aspettare proprio l'esito delle elezioni europee per insediarsi alla leadership del suo partito a spese dello stesso Salvini. Ne parliamo con Dino Menduni nella 12ª tappa del nostro viaggio nella politica italiana. Io sono Arianna Ciccone e questo è Valigia Blu Podcast. Ciao Dino, ben ritrovato. Allora, qual è il bilancio delle elezioni regionali fino ad ora?
Allora, possiamo dire, anche dal punto di vista del risultato, che centrosinistra e centrodestra stanno 1-1, sono in parità. In realtà il centrodestra ha avuto più voti di lista sia in Sardegna sia in Abruzzo. In Sardegna ha vinto Alessandra Todde perché c'è il voto disgiunto nella legge regionale della Sardegna, che invece non c'è nella legge regionale dell'Abruzzo e non ci sarà nella legge regionale della Basilicata. Il gradimento del candidato scelto da Giorgia Meloni, cioè il sindaco di Cagliari Truzzun, non era così alto come sembrava all'inizio, e questo ha portato a vincere Alessandra Todde, anche se ha avuto 6 punti meno come voti di lista rispetto alla coalizione di centrodestra. In Abruzzo, dove le cose erano più tra virgolette normali, nel senso che c'era un centrodestra unitario, ma c'era anche questo campo larghissimo dal Movimento 5 Stelle fino ad Azione, non c'era il voto disgiunto e Marsiglio era il governatore uscente e non aveva problemi di consenso quanto ne avevano Solinas prima e Truzzu poi. In Sardegna le cose sono andate più o meno da copione, quindi ha vinto Marsiglio col 53,5% e il campo larghissimo non è riuscito a prevalere. Questo dato è importante sia in vista delle elezioni regionali in Basilicata, ma in generale nella riflessione sulla politica italiana, perché ci fa capire che non basta la somma algebrica di partiti di opposizione per poter formare un'alternativa di governo credibile. Serve evidentemente una coesione valoriale ideale che in questo momento noi non vediamo, anzi vediamo numerose litigate a distanza tra Azione, Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, tensioni interne tra PD e 5 Stelle. Quindi la lezione abruzzese, se mai possiamo estendere un dato regionale a quello nazionale, è che non basta fare la somma di tante sigle per ottenere un governo, ottenere una maggioranza.
E su questo io ti voglio citare proprio Elly Schlein, che alla domanda campo largo ha risposto: uniti si vince o si perde, divisi non si gioca nemmeno la partita. Però qui nasce la mia domanda, ok, ma vincere per fare cosa? Questo è un quesito che la segretaria del Partito Democratico dovrebbe porsi e chiarire agli elettori. Forse anche questo, no, è un ostacolo al consenso.
Prima di tutto, questa frase non è un assoluto, perché è una frase che è legata moltissimo all'attuale legge elettorale che abbiamo, che ha una componente maggioritaria forte e per cui suggerisce la creazione di coalizioni. Però è una legge elettorale che fa schifo a tutti, a turno i partiti si sono lamentati quando non faceva loro comodo e quando invece faceva loro comodo se la sono tenuta. Però è una legge elettorale che è nata storta, non piace a nessuno e può essere tranquillamente cambiata. Quindi io non capisco per quale motivo il PD, piuttosto che fare questo ragionamento, non discuta di una legge elettorale maggiormente rappresentativa o comunque che non vincoli ad accordi di coalizione con partiti con cui non c'è una vera e propria adesione programmatica. Il proporzionale, per esempio, o una legge diversa da quella attuale. Quindi Elly Schlein fa questo discorso facendoci capire che fondamentalmente non vuole neanche fare una battaglia per cambiare la legge elettorale. Questo di per sé è già un problema. In secondo luogo, sappiamo chiaramente che PD e 5 Stelle hanno delle divisioni forti su alcuni temi, sulla politica estera innanzitutto, quindi sul cosa fare in effetti c'è qualche problema, non c'è chiarezza di intenti e lo vediamo dal fatto che sistematicamente ci sono polemiche a distanza. Quindi in questo momento sembra solo un cartello elettorale più che un'alleanza. Un cartello che peraltro serve per le regionali, alle europee non servirà più perché c'è il proporzionale e dopo si vedrà. Per cui mi sembra una visione di corto respiro, puramente tattica e che algebricamente, ripeto, non garantisce il successo.
Senti, in Basilicata veramente stiamo assistendo di tutto, colpi di scena a ripetizione, poi questa cosa veramente mi fa impazzire e credo accada solamente da noi, almeno questa è la mia impressione. Cioè noi abbiamo Azione Italia Viva che prima partecipa alle elezioni in coalizione con il centro-sinistra, adesso invece vanno col centro-destra, così senza nessuna minima preoccupazione di coerenza anche rispetto all'elettorato a cui si rivolgono.
Sì, questa mattina è uscita una tabella molto interessante, grottesca oserei dire, che sintetizzava le alleanze di Azione in questa tornata agli elezioni regionali. In Sardegna Azione era alleata con Rifondazione Comunista, in Abruzzo col Movimento 5 Stelle, col PD, con Italia Viva, e in Basilicata sarà alleata di Fratelli d'Italia. Quindi praticamente ha completato tutto l'arco parlamentare nel giro di un mese e mezzo, ha fatto il giro di tutto l'arco parlamentare. In Basilicata faccio un disclaimer a favore di chi ci ascolta. Io con la mia agenzia stiamo lavorando per Angelo Chiorazzo, che è uno dei nomi che è girato in questi mesi come possibile candidato alla presidenza della regione. In Basilicata è successo che sostanzialmente c'è stato uno scontro molto forte tra la direzione regionale del PD della Basilicata, che aveva indicato 2 volte Chiorazzo come candidato, e le indicazioni che provenivano dal PD nazionale e dal Movimento 5 Stelle nazionale, che proprio in nome di questa alleanza, di questo testardamento unitaria, come l'ho definito Elly Schlein, hanno sostanzialmente imposto al PD della Basilicata un accordo interno, quindi PD 5 Stelle, laddove 5 Stelle aveva posto un veto su Chiorazzo, per cui Chiorazzo è stato scartato e alla fine, dopo una giravolta di nomi usati, bruciati, annunciati, l'oculista che non sapeva di essere candidato, che non aveva mai fatto politica, il dottor Lacerenza, durato 3 giorni e poi costretto a ritirarsi, alla fine si è trovata una convergenza PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sull'attuale presidente della provincia di Matera, Piero Marrese, che a questo punto sarà il candidato di questa mini coalizione. Quindi non ci sarà il campo largo, ci sarà una coalizione a tre che ricorda vagamente la Sardegna, con la differenza che in Sardegna c'era il voto disgiunto e in Basilicata non c'è, quindi centrodestra è favorito da questo fatto. E che il centrodestra, oltre a essere il centrodestra classico, ha anche Azione e Italia Viva. Quindi al momento ci sono 3 partiti di centrosinistra contro una enorme coalizione di centrodestra, l'hanno chiamato il campo largo di centrodestra, ma con 1 mese al voto e sarà molto complicato per il centrosinistra vincere le prossime elezioni. La cosa grottesca di questa situazione è che tutto accade a 5 giorni dalla chiusura delle candidature, della consegna delle liste, quindi con partiti che fino a qualche giorno fa non sapevano nemmeno con chi erano candidati, qual era il loro candidato presidente, quante liste li sostenevano. Questa cosa veramente succede solo in Italia e potete immaginare, per chi fa il mio mestiere, il consulente politico, cosa vuol dire stare ogni giorno a vedere lo scenario cambiare 6-7 volte, ma 6-7 volte sul serio, e non capirci nulla. Immaginate quale possa essere poi il sentimento dell'opinione pubblica, poi non lamentiamoci se l'astensione aumenta, è chiaro che se questo è lo spettacolo, inevitabilmente l'astensione aumenta.
A 2 mesi e mezzo dalle elezioni europee la politica italiana sembra ancora in alto mare, che ci dici di questo?
Sì, anche qui, un dato quasi solamente italiano, nessuno di noi conosce le liste per le europee. Chi candida chi, se davvero Giorgia Meloni e Elly Schlein saranno presenti nelle liste del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia, ricordiamolo, sono delle candidature civetta, nessuna delle due andrà in Europa, la loro scelta è solo di rappresentanza per cercare di trainare la lista, ma è tutto sommato un inganno nei confronti degli elettori e degli elettrici. In ogni caso non sappiamo ancora la composizione delle liste, il che è doppiamente grave considerando che le elezioni europee prevedono il proporzionale puro e soprattutto il voto di preferenza. I cittadini possono indicare fino a 3 nomi di candidati e candidate, ma al momento nessuno sa chi sono i candidati. E più passa il tempo, meno possibilità c'è per i candidati di girare il territorio. Ricordiamo che le europee, le circoscrizioni sono molto grandi, comprendono più regioni, decine di milioni di elettori, e ovviamente una campagna così corta non farà altro che sostanzialmente replicare le dinamiche di voto nazionale senza un vero approfondimento sulle elezioni europee, che probabilmente mai come in questa tornata sono cruciali per il destino dell'Italia, ma del continente, perché ci sono questioni sul piatto gigantesche: il posizionamento dell'Europa rispetto alla guerra in Ucraina, per esempio, rispetto alla guerra in Israele, l'idea di fare un'azione di difesa comune, un ministero della difesa comune, i temi del cambiamento climatico. Ci sono una serie di partite gigantesche, ma di fatto dal punto di vista proprio dei temi europei non si parte perché non ci sono i candidati, non ci sono i candidati perché i partiti non li annunciano. Quindi siamo in uno stato di sospensione assolutamente irreale che da un certo punto di vista favorisce chi è avanti nei sondaggi o comunque replica delle dinamiche prettamente nazionali. E ancora una volta, questo succede spessissimo in Italia, si perde un'occasione per mandare una classe dirigente preparata e veramente europeista a rappresentarci e rappresentare le istanze del nostro paese.
Veramente un quadro devastante, direi. Nel frattempo abbiamo Matteo Salvini in grosse difficoltà. Voglio solo sottolineare la sua sciaguratissima dichiarazione riguardante le elezioni in Russia. Poi lui ha, diciamo, cercato di correggere il tiro, ma comunque rimane una dichiarazione allucinante. Noi abbiamo una situazione in cui Navalny, il più grande oppositore politico di Putin, morto, chiaramente ammazzato da Putin in galera, oppositori politici in galera, Putin vince con 1000%, una percentuale veramente quasi ridicola nella sua gravità, cittadini condannati, buttati in galera solo per aver criticato l'invasione dell'Ucraina o aver fatto un post critico nei confronti delle scelte di Putin, cioè una situazione veramente gravissima, e Salvini se n'è uscito con "il popolo ha sempre ragione", cioè una dichiarazione da parte di un ministro di una gravità davvero inaudita. Poi ripeto, lui ha cercato di correggere il tiro soprattutto dopo che Tajani si è dissociato, ma siamo alle solite, è un circo, veramente un circo. Ecco, Salvini in difficoltà, ed è, diciamo, forse quello che possiamo trarre come frattura vera che si è creata con queste elezioni è proprio la questione Salvini rispetto alla leadership del partito.
Sì, allora rispetto a quell'elenco che facevi tu rispetto alle elezioni russe aggiungo altri due elementi importanti. Primo, in Russia non sono potuti andare gli osservatori dell'OSCE, quelli che di solito controllano l'andamento e la regolarità delle elezioni. In Russia non sono stati fatti entrare. In secondo luogo, le organizzazioni non governative russe, quelle che lavorano sostanzialmente in clandestinità, hanno dichiarato che queste elezioni russe sono state le più condizionate e corrotte della storia, giusto per dare altri due elementi di contesto. Salvini è al tramonto, non ci sono più dubbi e probabilmente bisognerà solamente aspettare le elezioni europee dell'8 e del 9 giugno per avere la conferma di questo dato. Non si schioda dall'8% nei sondaggi, sta cercando disperatamente di muoversi da quella percentuale che sarebbe un fallimento assoluto per la Lega, considerando che 5 anni fa le europee, la Lega ha preso il 34%. Addirittura Forza Italia, che è un partito in cui c'è il nome di una persona defunta sul simbolo, sta per superare la Lega, per farvi capire quanto la Lega sia statica, immobile, non riesca a fare nulla. E quindi Salvini sente in qualche modo il fiato sul collo. Aggiungo che la battaglia sul terzo mandato è fallita, miseramente, perché Fratelli d'Italia si è imposto e il PD ha votato contro, quindi il tentativo di prolungare la vita di Zaia in Veneto non gli è riuscito. Salvini ha capito proprio che potrebbe essere Zaia il suo erede e ha cercato disperatamente di mandarlo alle europee, ma Zaia gli ha detto: del mio futuro me ne occupo io. Tutto sembra apparecchiarsi perché l'8 e il 9 giugno la Lega, con un risultato deludente, chieda a Salvini di fare un passo indietro e di lasciare spazio a nuovi amministratori. Si parla di Zaia, di Fedriga, secondo me è favorito Zaia, ma lo vedremo. In ogni caso è chiaramente un leader politico che ha esaurito le cartucce, che la spara sempre più grossa nel tentativo di uscire da una crisi da cui evidentemente più la spara grossa più non riesce a uscire, è esattamente il contrario. Non solo crea problemi anche di tipo politico interno e internazionale, perché una cosa del genere detta da un ministro, un vice premier in Italia fare il giro del mondo, comunque fare il giro delle diplomazie. È ovvio che Tajani intervenga subito a ricordare: il ministro degli esteri sono io e la linea politica dell'Italia la stabilisco io. Ma lo fa perché prima di tutto rischiamo un problema di reputazione internazionale con dichiarazioni del genere. E Salvini sembra quasi non rendersene conto, oppure ignorare per cercare di salvarsi. In ogni caso tutto sembra, diciamo, in linea perché Salvini lasci la leadership della Lega. Aggiungo che i dati sulle elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo sono stati molto deludenti. In Abruzzo in particolare la Lega ha perso 120.000 voti rispetto a 5 anni fa. Quindi davvero non ci sono elementi per pensare che Salvini possa uscire da questa crisi. Probabilmente la prima vera conseguenza sulla politica italiana delle elezioni europee che vedremo sarà esattamente questa, la fine di un ciclo che sembrava solamente 5 anni fa impossibile da fermare, si parlava della bestia, e poi invece i cicli della politica italiana sono cortissimi, come abbiamo imparato in questi anni, e adesso è il turno di Salvini.
Possiamo dire in chiusura che la crisi di Salvini è un successo della leadership di Meloni?
Sì, lo possiamo dire. In questo momento la Lega è un partito clone di Fratelli d'Italia, ma in questo caso, quando due cose sono molto simili, si preferisce l'originale. E quindi, in questo caso, Meloni ha un tasso di credibilità molto superiore a Salvini sui temi su cui entrambi battono. Questo però porta a un'altra riflessione, cioè il fatto che probabilmente il progetto di Lega come partito nazionale è destinato a finire. Cioè io mi aspetto che Zaia e Fedriga rimettano in piedi la Lega Nord. Cioè rimettono in piedi un partito molto forte a livello territoriale, che abbia delle rivendicazioni territoriali, che spinga sull'autonomia differenziata e che non cerca di conquistare consenso dovunque. Quindi ci sarebbe, oltre alla fine di Salvini eventualmente, anche alla fine di quel progetto di Lega, un ritorno alla Lega delle origini, quindi un partito nel nord. E anche questo poi potrebbe modificare molto i rapporti di forza anche nel governo, perché è chiaro che una cosa è essere un partito nazionale, una cosa è essere un partito nordista, e per Giorgia Meloni, che tiene molto all'unità nazionale, potrebbe rappresentare un bel problema. Cioè Zaia potrebbe essere molto più problematico dal punto di vista politico da gestire rispetto a Salvini.
Allora Dino, questa 12ª tappa si chiude qui, però possiamo dire che ci sarà una tappa a Perugia durante il Festival Internazionale del Giornalismo. Ci sarà appunto la tappa di Viaggio nella Politica Italiana con te, con Gianfranco Pasquino e Marianna Aprile, nell'iniziativa Valigia Blu Live al Festival Internazionale del Giornalismo. E quindi ci vediamo a Perugia.
Sì, tra l'altro nella settimana delle elezioni in Basilicata, quindi avremo modo di parlarne a 3 giorni dal voto e a 1 mese dalle europee, quindi saremo più o meno in linea con quello che abbiamo detto oggi, ma con più dati, più approfondimenti e speriamo con le liste dei candidati per avere un quadro più chiaro di quello che potrebbe succedere.
E poi con 2 ospiti d'eccezione, cioè Gianfranco Pasquino e Marianna Aprile, ci sarà veramente da, non solo, sarà molto interessante, ma ci sarà anche da divertirsi con loro 2.
Sì, sì, io sto una crema, cioè sto in mezzo a 2 grandi ospiti.
Va bene, grazie ancora, grazie a Lisa Miraldi e Vudio per la regia, alla prossima con Valigia Blu Podcast.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.